Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. I costi della salute in Svizzera continuano a crescere. Nel 2024 potrebbero lievitare di oltre il 3%. È la previsione dell'Ufficio federale di statistica, secondo cui nel 2023 l'aumento è stato del 2,4%. Un unico candidato per la successione di Gerhard Pfister alla presidenza dell'Alleanza del Centro. Alle 12 è scaduto il termine per annunciarsi. Manca l'ufficialità, ma dovrebbe essere il valesano Breghi il solo a essersi fatto avanti. Le spese militari a livello globale raggiungono picchi mai visti. Nel 2024 si è registrato un più 9,4%, come riferisce l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace a Stoccolma. Elezioni anticipate in Canada con un politologo. Capiremo quanto, fino a che punto influiscono la guerra commerciale di Trump e le sue minacce alla sovranità del paese. I costi della sanità in Svizzera hanno sfiorato i 94 miliardi di franchi nel 2023. Nel 2024 dovrebbero superare i 97 miliardi. Lo rileva l'Ufficio federale di statistica, che evidenzia anche grandi differenze tra i cantoni. Ci dice di più Paola Latorre.
Il cantone con i costi più elevati è Basilea Città, indica l'Ufficio federale di statistica, con una spesa pro capite di circa 1.136 franchi al mese, ampiamente sopra la media svizzera che è di 881 franchi al mese. E si colloca molto al di sopra della media anche il Ticino, con 1.054 franchi al mese pro capite. Sul versante opposto, Zugo, che è il cantone con la spesa minore. Sotto la media anche i Grigioni. Nel complesso i costi nel 2023 sono stati di 94 miliardi di franchi, con un aumento di circa 2 miliardi rispetto all'anno precedente. Un aumento analogo a quello registrato negli ultimi anni, ad eccezione del 2021, dove causa Covid la fattura è salita di ben 5 miliardi. Nel 2024 l'aumento dovrebbe essere di circa 3 miliardi. Nel 2023, indica ancora l'Ufficio federale di statistica, oltre il 60% del finanziamento del sistema sanitario è stato pagato dai nuclei familiari, attraverso i premi di cassa malati o pagamenti diretti. Le autorità pubbliche, in particolare i cantoni, forniscono la maggior parte dei finanziamenti rimanenti. Sono calate in maniera molto significativa, più del 50%, le spese per la prevenzione. Altro dato, gli ospedali sono i principali fornitori di prestazioni, circa il 36% del totale. In Svizzera i costi della sanità rappresentano l'11,7% del prodotto interno lordo e la collocano al terzo posto nel confronto internazionale dopo Stati Uniti e Germania.
Presidente cercasi, candidati che però scarseggiano. Oggi a mezzogiorno è scaduto il termine per inoltrare le candidature alla presidenza del Centro, partito che dopo le dimissioni annunciate in gennaio da Gerhard Pfister eleggerà il successore a fine giugno durante l'assemblea dei delegati. Benché non ci sia ancora una comunicazione ufficiale, tutto lascia intendere che l'unico ad essersi proposto sia l'attuale capogruppo alle Camere federali, il consigliere nazionale valesano Philippe Mathias Breghi. Una mancanza di candidature che ricorda quella recentemente vissuta per la successione di Viola Amherd. Ci colleghiamo in diretta con Berna. Alessio Veronelli, come interpretare questa penuria di candidature?
Beh, innanzitutto bisogna fare una chiara distinzione fra le due cariche. Diventare consigliere federale è un cambio di vita radicale, un impegno totale. Si diventa dei professionisti a tempo pieno a Berna. La carica di presidente di partito, pur importante, è invece di un livello inferiore. Detto però questo, da subito molti nomi di peso del partito si erano detti non interessati alla successione di Gerhard Pfister. Ma visto che Viola Amherd aveva poi poco dopo annunciato le proprie dimissioni, si pensava a un interesse a questo di posto. Invece, beh, sappiamo come sono andate le cose. Il Centro ha potuto presentare solo due candidati per il Consiglio federale, Martin Pfister e Markus Ritter, e ora si trova ancora, diciamo, a corto di opzioni, con il solo Breghi ad essersi fatto avanti. Una candidatura è comunque la sua più che valida. Attendiamo però l'ufficializzazione.
Lo abbiamo detto, l'unico candidato dovrebbe essere Breghi, attuale vicepresidente del partito, capogruppo alle Camere federali. Ci sono comunque altri politici di peso, ma nessuno si è candidato, Alessio.
No, facciamo i nomi di Martin Candinas, di Rettonause o ancora, fra le donne, Isabel Chassot o Nicole Barandun. La carica richiede comunque tempo e impegno, può sì essere un buon trampolino per una futura corsa al governo. Breghi, a 46 anni, non si era proposto per la successione Amert. Per l'Alleanza del Centro, beh, si tratta in fondo di proseguire con il buon lavoro, dati elettorali alla mano, fatto da Gerhard Pfister, e andare ora ad attaccare il PLR alle prossime federali. Questo mi porta a dire che può anche essere un segnale di fiducia nei confronti di Breghi, questa assenza di altre candidature, una volontà insomma di avere continuità. Si potrebbe porre una questione di genere, già con la successione di Viola Amert se ne era parlato, però di donne candidate non ce n'erano lì, non ce ne sono ora. Forse allora sarà una donna a riprendere il posto di capogruppo alle Camere che Breghi verosimilmente lascerà quando sarà eletto presidente a fine giugno.
Alessio Veronelli, da Berna, il nostro corrispondente. Il telelavoro in Svizzera è in aumento, almeno negli annunci di ricerca di personale. Ad affermarlo è uno studio condotto dalla piattaforma Indeed che pubblica offerte di lavoro. Lo studio parla di un nuovo record dal 2019, anno in cui sono cominciate le rilevazioni. In redazione Johnny Canonica.
Dopo il boom iniziale, provocato dal lockdown seguito alla pandemia di coronavirus, con il passare del tempo sempre più datori di lavoro hanno chiesto al personale che poteva lavorare da casa di rientrare in ufficio, se non totalmente, almeno parzialmente. La sensazione era che quel trend fosse inarrestabile, ma appunto di sensazione si tratta, perché i dati resi noti dal portale Indeed mostrano invece una crescita degli annunci che prevedono la possibilità del telelavoro per i collaboratori. Concretamente, alla fine del primo trimestre, nel 13,9% degli annunci di lavoro veniva proposta tale opzione, almeno parzialmente. All'inizio dell'anno la quota era del 12,8%. Un aumento questo che riguarda la Svizzera, ma che è stato riscontrato anche in altri paesi. Secondo Indeed, il telelavoro non è quindi un fenomeno passeggero, ma è diventato parte integrante del mercato del lavoro, almeno per quelle professioni per le quali la presenza fisica sul posto di lavoro non è indispensabile.
Le spese militari continuano a crescere nel mondo, ma lo scorso anno il loro aumento ha toccato percentuali mai raggiunte fino ad ora. Lo dice l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, il SIPRI, nel suo rapporto annuale. Chiara Savi, possiamo dire che il riarmo ha toccato punte senza precedenti.
Esatto, gli investimenti nel settore aumentano da 10 anni, ma nel 2024 sono cresciuti rispetto all'anno precedente del 9,4%, mai così tanto dalla fine della guerra fredda, e le spese maggiori in armi si registrano in Europa e in Medio Oriente. Più di 100 paesi hanno deciso di ampliare il proprio budget per la difesa. Veniamo all'Europa, che registra un aumento del 17%, toccando i 693 miliardi di dollari. Il SIPRI qui include anche la Russia, che per il suo esercito ha speso 149 miliardi di dollari, un aumento sull'anno precedente del 38%. Se guardiamo all'altro attore coinvolto nel conflitto in corso, l'Ucraina, l'istituto ha contabilizzato una crescita del budget militare del 2,9%, di poco inferiore ai 65 miliardi di dollari. Paragonando i due belligeranti, si può vedere come l'Ucraina registra in termini percentuali un aumento notevolmente inferiore rispetto alla Russia, ma Kiev ha consacrato il 34% del suo PIL alle armi, ovvero il maggior onere militare rispetto a qualsiasi altro paese nel 2024.
Chiara, ci sono altri paesi europei che si fanno notare in questo rapporto, che hanno investito molto nel riarmo?
La Germania, che scalza l'India dalla quarta posizione della classifica del riarmo. Berlino, che ha constatato di avere un esercito mal equipaggiato, dallo scorso anno ha investito. Le sue spese militari sono cresciute del 28% a 88 miliardi e mezzo di dollari. Al primo posto ci sono come sempre gli Stati Uniti, con un budget che sfiora i 1.000 miliardi, in crescita del 5,7%, seguito dalla Cina, che sta investendo anche lei molto, più 7%, ma non come Israele, Israele, le cui spese militari sono esplose, più 65%, la più importante progressione dalla guerra dei sei giorni del 1967. Infine segnalerei i 18 paesi su 32 della NATO che hanno raggiunto il 2% del PIL in spese militari, come richiesto dal regolamento dell'Alleanza Atlantica.
Era Chiara Savi sulle spese militari secondo l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace a Stoccolma, e dove si continua ancora a colpire e a morire è nello Yemen, dove gli ultimi bombardamenti condotti dagli Stati Uniti hanno provocato la morte di 68 persone e il ferimento di altre 47. Ad essere preso di mira è stato un centro di detenzione per migranti africani che si trova nella provincia di Saada, una regione nel nord del paese controllata dagli Houthi. La notizia è stata diffusa dagli stessi combattenti yemeniti, nessun commento invece dall'amministrazione americana. Maggiori dettagli da Manjula Bhatia.
A dare la notizia del bombardamento sul centro migranti nello Yemen è stata una catena televisiva gestita dagli Houthi. Lo ricordiamo, un gruppo di combattenti sostenuti dall'Iran che controlla buona parte del paese. La loro TV satellitare, Al Mazira, Il Viaggio, ha mostrato immagini di corpi tra le macerie del centro di detenzione in parte distrutto. Immagini verificate dall'agenzia di stampa americana Associated Press. Si tratta di un centro nel quale erano rinchiusi 115 migranti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Da anni persone provenienti dall'Etiopia e da altri paesi africani attraversano lo Yemen nel tentativo di raggiungere l'Arabia Saudita per cercare lavoro. Gli stessi Houthi lucrano su questo traffico di esseri umani, consentendo il passaggio attraverso la frontiera. Dagli Stati Uniti intanto non sono arrivate conferme dall'attacco, ma poco prima il comando centrale delle forze armate aveva cercato di difendere la sua opacità nelle comunicazioni con l'esigenza, citiamo, di preservare la sicurezza operativa. È ancora fresco lo scandalo dei dettagli sui raid aerei nello Yemen comunicati ai collaboratori con messaggi non protetti via Signal dal capo del Pentagono Pete Hegseth. Da quando a metà marzo il presidente Trump ha ordinato l'intensificazione della campagna contro gli Houthi, sono stati colpiti più di 800 obiettivi, centinaia i combattenti uccisi, secondo l'amministrazione americana, numerosi invece i civili morti nei raid, secondo il Ministero della Salute. Obiettivo dichiarato degli Stati Uniti è quello di ripristinare la sicurezza della navigazione commerciale nel Mar Rosso, presa di mira dagli Houthi in solidarietà con i palestinesi di Gaza. Ma molti si domandano cosa Trump abbia davvero in mente, dato che allo stesso tempo negozia con l'Iran sul suo programma nucleare, Iran, come abbiamo detto, che è il principale alleato degli Houthi.
Si è costituito in un commissariato di Pistoia in Italia dopo 3 giorni di fuga l'uomo di nazionalità francese che aveva pugnalato un giovane maliano in una moschea vicino a Montpellier. Un episodio che ha scosso l'opinione pubblica francese e che continua a sollevare polemiche. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
Aveva filmato l'assassinio e messo tutto online sui social insultando la vittima, un maliano di 23 anni, agonizzante a terra dopo essere stato colpito con decine di coltellate. Venerdì mattina, mentre pregava nella moschea di La Grande Combe, nel sud della Francia, l'omicida è un ventenne di Lione francese di origine bosniaca, disoccupato e incensurato, che dopo aver ammazzato il maliano, inveendo pure contro Allah, si era vantato sempre via social, dicendosi intenzionato a diventare un serial killer. Per questo le autorità temevano potesse colpire ancora in maniera indiscriminata e non hanno escluso alcuna pista, senza scartare naturalmente quella di un atto antislamico. E ieri infatti c'erano almeno un migliaio di persone alla marcia di solidarietà alla Grande Combe, un paese di meno di 5.000 abitanti. Ma anche a Parigi qualche centinaio di persone sono scese in piazza, tra cui il leader della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon, che ha puntato il dito contro il clima islamofobo alimentato, a suo dire, dal ministro degli interni e dei culti religiosi Bruno Retailleau, criticato anche per non essersi recato subito sul posto, ma che ha replicato accusando Mélenchon di strumentalizzare un atto criminale, un'ignominia islamofoba, secondo il premier François Bayrou, che sabato aveva ordinato di mobilitare tutte le forze necessarie per arrestare l'assassino, alla fine consegnatosi alle autorità italiane.
In Canada si tengono oggi le elezioni anticipate per formare il prossimo Parlamento e per decidere chi guiderà il paese per i prossimi 4 anni. Sono 2 i candidati alla poltrona di Premier, il liberale Mark Carney e il conservatore Pierre Poilievre. Un'elezione in cui giocano un ruolo determinante la guerra dei dazi scatenata da Donald Trump e le minacce del presidente statunitense alla sovranità del Canada. Il nostro corrispondente Andrea Vosti ne ha parlato con Daniel Bellon, politologo alla McGill University di Montreal.
Daniel Bellon, fino a 3 mesi fa, il partito conservatore di Pierre Poilievre aveva addirittura 25 punti di vantaggio nei sondaggi. Adesso a fare corsa in testa sono invece i liberali del primo ministro Mark Carney, il successore di Justin Trudeau. Che cosa è successo?
Il fattore determinante è stato Donald Trump, che come una specie di tornado o di uragano sta travolgendo non soltanto gli Stati Uniti, ma anche altre parti del mondo, Canada ovviamente compreso. Gli Stati Uniti sono il nostro grande vicino e averli come vicini è un po' come condividere il letto con un elefante. Quando l'elefante si muove, noi siamo i primi ad avvertire la scossa. Con le sue minacce di annessione e poi con la guerra dei dazi, Trump ha fortemente condizionato la politica canadese. Oggi sono in molti a considerarlo una minaccia esistenziale per la sovranità del paese e di fronte a questa minaccia i liberali hanno adottato senza esitazioni una strategia di vera resistenza a Trump, mentre i conservatori hanno impiegato più tempo per trovare le giuste contromisure. Inoltre, il leader del partito conservatore, Pierre Poilievre, è abbastanza vicino a Trump a livello di retorica e di stile comunicativo. Lui e Trump non sono proprio la stessa cosa, ma i liberali usano Trump per attaccarlo e la strategia è stata pagante. Anche se il loro vantaggio si è lievemente ridotto, i liberali restano in testa nei sondaggi e sono i favoriti per la vittoria.
Que les libéraux demeurent en avance dans les sondages et sont favoris.
Professor Bellon, la clamorosa rimonta dei liberali è stata favorita anche dal tracollo dei Nuovi Democratici, un partito di sinistra guidato da Jagmeet Singh, un politico di religione Sikh. Quali invece i punti deboli dei conservatori e del loro leader Pierre Poilievre?
Les conservateurs restent quand même.
I conservatori rimangono ancora abbastanza forti nei sondaggi e godono del sostegno di certe categorie della popolazione, in particolare nell'ovest del paese, mentre in altre province lo stile populista dei conservatori e del loro leader Pierre Poilievre fa fatica a fare breccia. È il caso del Quebec e di grandi città come Toronto, Winnipeg o Vancouver. Prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca, il tema che dominava lo scontro politico era quello del costo della vita, una priorità soprattutto tra l'elettorato più giovane. Le persone anziane tendono a sostenere i liberali, mentre tra i giovani c'è più sostegno per i conservatori, un fatto questo abbastanza insolito, ma provocato dal costo della vita, in particolare nel settore immobiliare. Ma la domanda fondamentale per molti elettori è come affrontare Donald Trump.
La questione principale resta per molti elettori Trump. Come fare face a Trump?
Daniel Bellon, cosa dire invece di Mark Carney, il premier in carica successore di Justin Trudeau? Quanto ha contribuito la sua entrata in campo al rilancio dei liberali?
Mark Carney, se on prend sa personalità, son style.
Se prendiamo in considerazione la sua personalità, il suo stile, la sua carriera, Mark Carney è un politico molto diverso da Justin Trudeau. In realtà non è neppure un animale politico, bensì un tecnocrate. È stato governatore della Banca del Canada, quindi della Banca d'Inghilterra, senza dimenticare il suo passato nel ramo della finanza. Carney è un tipo molto serio, forse anche un po' noioso, ma è capace di rassicurare la gente di fronte alla minaccia di Trump. Diciamo che è un po' l'opposto di Trump, mentre Poilievre, il leader conservatore, a volte assomiglia a Trump nello stile, negli slogan. Ma credo che la carta vincente di Carney sia stato il suo tempismo, poiché ha deciso di lanciarsi in politica al momento giusto, approfittando del fatto che Pierre Poilievre goda di un tasso di popolarità piuttosto basso, soprattutto nell'est del paese. Ma ovviamente è l'effetto Trump a gonfiare le sue vele, altrimenti i liberali non sarebbero mai riusciti a colmare un distacco di 25 punti.
Allora, come vous l'avez dit, au mois de janvier, il traînait de l'arrière par 25 points.
Andiamo infine a Zurigo, dove alle 18 di questa sera, durante il Sexleuten, verrà dato fuoco al tradizionale pupazzo, il Böck. Secondo la credenza, prima esplode la testa del Böck, più calda e soleggiata sarà la prossima estate. Nel pomeriggio sfileranno le 26 corporazioni, tra gli invitati anche diversi consiglieri federali, ad esempio Guy Parmelin sarà accolto dalla corporazione di Hönk, che ha la particolarità di essere stata la prima l'anno scorso a permettere alle donne di diventare membri a tutti gli effetti. Sentiamo Manuele Ferrari.
Un punto Walter Zweifel, Zunftmeister di Hönk, il capo corporazione per capirci, lo precisa subito. Non viene fatta differenza tra uomini e donne. I criteri d'ammissione sono uguali per tutti. Tra questi, ad esempio, che si abbia vissuto almeno per 10 anni nel nostro quartiere, se non si è diretti discendenti di un nostro membro. Inoltre è possibile venire introdotti alle attività solo su invito della corporazione. Per chi ha meno di 30 anni ci si aspetta che aiuti nell'organizzazione degli eventi, mentre chi ha superato questa soglia deve affrontare dei colloqui con il direttivo spiegando ad esempio il perché di questo suo desiderio, spiega Zweifel. Un percorso che dura in media 5-6 anni. Ma perché la decisione, in controtendenza rispetto alla maggioranza delle corporazioni, di aprirsi alle donne, chiediamo? Abbiamo molte donne che hanno la corporazione nel DNA, se così si può dire. Mia figlia, ad esempio, continua lo Zunftmeister, da sempre aiuta ad organizzare gli eventi, è cresciuta con noi, ma non poteva partecipare perché donna, mentre suo marito sì. Un'ingiustizia che dopo anni di discussioni interne si è deciso finalmente di eliminare. Nel primo anno abbiamo raccolto una dozzina di interessate alle quali questo Sexleuten si è aggiunto un altro bel gruppetto, illustra Zweifel. Accanto alla corporazione di Hönk, da quest'anno anche la Zunftmeister ha deciso di compiere questo passo, mentre quella dei Dreikönige ha deciso di accettare le figlie dei membri quali ospiti durante gli eventi ufficiali. Primi passi verso un'apertura generalizzata? Impossibile dirlo, risponde Walter Zweifel, ricordando che le corporazioni sono tutte indipendenti e libere di decidere autonomamente cosa fare. Decisioni che, siano queste condivise o meno, vanno rispettate.
Ed è arrivata proprio in questi minuti la notizia di quando si terrà il conclave in cui verrà nominato il nuovo pontefice dopo la morte di Papa Francesco. Il conclave si terrà il prossimo 7 maggio, ricordo, in uno dei luoghi più suggestivi del Vaticano, nella Cappella Sistina. E con questo è davvero tutto, io vi lascio allo sport e vi ringrazio. Buona giornata.